e sono piazzati molto bene in questa classifica stilata da Rumore, in questo inserto appunto i 100 dischi della New Wave del post-punk italiani, che tra l'altro abbiamo presentato la scorsa settimana con il curatore, colui che ha steso la classifica, ossia Luca Frazzi. Bene, ecco, sono ben piazzati i bolognesi Confusional Quartet, formazione che domani sarà dal vivo al Locomotive di Bologna, proprio così, per celebrare questo inserto di Rumore, e quindi è proprio una connessione che, ecco, c'è tra la rivista, la nostra intervista la scorsa settimana, e appunto la band che ora avremo ospite. Formazione tuttora attiva e che visse il suo periodo, primo periodo proprio tra la fine degli anni 70 e primi 80, accasati presso la storica Italian Records, suonarono al mitico Bologna Rock, dove ecco ci furono gli Schiantos che cucinarono la pasta asciutta lì al Palazzo dello Sport, e insomma tutta una storia che per quel che riguarda i Confusional Quartet poi riguarda anche una bravura tecnica che era superiore probabilmente anche alle altre band, un mix di Residence, un mix di Divo, quindi elementi di art punk e di jazz. Allora ci ascoltiamo qualcosa da quello che fu il loro primo lavoro, un brano intitolato Paranoia, e poi avremo i Confusional Quartet con noi al telefono. Eccoli qui, Confusional Quartet, Paranoia, Alternitalia, Radio Città Aperta. We'll be right back. E questa è Paranoia dei Confusional Quartet, da quello che è il loro mitico primo album omonimo del 1980, pubblicato da Italian Records. Non ho la versione originale, cioè quello uscito all'epoca, ho la ristampa su CD che uscì con una confezione molto particolare un po' d'anni fa, ho poi il mega box che contiene appunto un vinile ristampato da Spittle, il vinile di questo album, l'EP successivo dell'81 e un ulteriore vinile che comprendeva altri brani molto significativi di questa formazione bolognese, che poi si fermò nei primi anni 80, salvo poi tornare sulle scene dal 2011 con altri tre album, ultimo dei quali dello scorso anno, del 2022, edito dalla Trova Robato. Allora, abbiamo con noi Enrico Serotti dei Confusional Quartet, nonché attivo anche con gli Stupid Set, altra formazione importantissima della scena italiana e bolognese dell'epoca. Ciao Enrico e ben trovato qui su Radio Città Aperta.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, beh, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Luca Frazzi, colui che ha curato questo inserto di Rumore, che, ripeto, è venduto separatamente a Rumore e che è ancora in edicola fino a fine settembre, dedicato alla New Wave, il post-punk italiano. E domani c'è una serata al Locomotive, diciamo collegata, dedicata proprio a questo inserto di Rumore, dove tra l'altro vi siete collocati anche a un ottimo piazzamento. E quindi, che spettacolo sarà domani al Locomotive? Andrete a riprendere materiale del vostro primo periodo oppure spazierete anche su tutto il resto, anche sulle cose più recenti?
Beh, sì, diciamo che ci sarà una scaletta che tiene in particolare in considerazione il nostro primo disco, perché comunque ci sembrava, in questa occasione ci sembrava anche giusto proporre alcuni brani che noi adesso non facciamo più generalmente, però ci saranno anche pezzi dell'album del 2011 e qualcosina anche di più recente, però sì, tutto un po' più sul versante passato, un po', diciamo così.
È dura riprendere quei brani, proprio a risuonarli?
Ti dirò, sinceramente in alcuni casi sì, perché tanto per cominciare, perché noi come dire, all'epoca suonavamo in maniera molto istintiva e quello che usciva a volte usciva miscelando gli ingredienti che è stato difficile un po' recuperare, che sono certe intenzioni nei ritmi, nelle cose, però insomma lavorandoci un po' è un po' come andare in bicicletta alla fine, no?
Beh, certo. Ma voi fatto. Poi voi eravate considerati nella scena bolognese dell'epoca quelli anche più bravi tecnicamente, che è così, poi si sente anche rispetto a tanti altri lavori. Ecco, voi da che, o tu, venivate da degli studi particolari quando formasti Confusional Quartet, se non sbaglio?
Beh, dunque, noi eravamo tutti autodidatti, però in quegli anni lì io e Marco, il tastierista, anche Gianni Colli, il batterista dell'epoca, iniziamo a frequentare una scuola che si chiamava Istituto Nazionale di Studi sul Jazz a Parma, ed era una scuola molto bella, come dire, con un sistema didattico anche particolare, si suonava molto insieme, più che altro per imparare un po' di cose sull'armonia, sai, non tanto per il jazz di per sé. Per cui sì, cominciamo a studiare a 18-19 anni, però diciamo che la maggior parte della nostra esperienza musicale è da autodidatti, insomma, in qualche modo, anche con la tecnologia, uguale, all'epoca non c'era molta informazione, non è come oggi, le informazioni si faceva fatica a trovarle, c'era creato un passo, però quanto vale qualcosa, spesso dovevi appunto, come dire, impegnare.
Scusa Enrico, ogni tanto va via la linea, ti chiedo di posizionarti meglio, parlare il più possibile vicino al microfono.
Ok, non so se
no, vai, riprendi da dove stai, che non c'era molta informazione.
No, infatti non c'era molta informazione, era molto difficile procurarsi le cose, comprese anche gli album, anche informazioni sui musicisti, eccetera, eccetera. Per cui è chiaro che in quell'epoca era molto diverso da oggi, era tutto molto diverso, però c'era anche appunto questa poesia un po' naif di chi voleva fare le cose senza avere la capacità di idea di come cominciare a farle, e iniziamo sempre a trovare delle strade, se vogliamo, più originali, più particolari rispetto a oggi, in cui magari l'informazione è presente, però uno riesce a trovare l'informazione fondamentale subito, che è giusta, funzionale, funzionante, eccetera, eccetera, e non si corrono questi rischi, no? Questi strani rischi di ibridare, di, certo, anche di malintendere, anche di malintendere. Quelle cose lì poi in realtà portavano a una grande diversità nel panorama dei musicisti, meno omogeneizzazione, ecco. E quello era interessante.
E poi Bologna, parallelamente, forse, ma nemmeno troppo, c'era Pordenone per certi altri col Grave Complotto, erano gli epicentri, insomma, di un fermento culturale importante. Beh, Bologna, oltre alla musica, c'era il teatro, che, cioè, era un po' come a New York durante la downtown newyorkese di fine 70, primi 80, si commissionavano le arti tra musica, cinema sperimentale, teatro. E poi il fumetto, insomma, anche con il giro di Andrea Pazienza e la Traumfabrik e via dicendo. Tra l'altro il personaggio fondamentale è stato Oderzo Rubini con la sua Italian Records, che ha stampato il vostro disco, anche altro materiale, ma anche negli anni ha curato un po' la storia di quello che è stato quel fermento. Penso a un libro che è Largo all'Avanguardia, ad esempio, dove viene raccontato il Bologna Rock. Tra l'altro c'è in quel libro anche il CD che racconta il live che fu dell'epoca. Insomma, palasport pienissimo, ci furono gli Schiantos che cucinarono la pasta, ci furono altri gruppi e ci foste, e suonaste anche voi. E che ricordo hai di quella serata, di quell'atmosfera, di quei giorni?
Dai, guarda, il ricordo della serata è veramente molto vago, si perde un po' nella notte dei tempi, perché stiamo parlando di una cosa di quanto 40 anni fa,
sì, circa, più o meno
39, sì, 45 direi ormai.
Però è diventato qualcosa di mitologico, no? Magari per chi non l'ha vissuto, ne ha sentito parlare, sembra un qualcosa di incredibile.
Sì, è vero, ma in qualche modo penso che lo sia veramente stato, perché sempre il fatto che l'informazione all'epoca più o meno funzionava col passaparola, perché non c'era internet, non c'era, insomma, vabbè, sì, c'era Radio Alice, sicuramente, che era una radio privata, c'erano le radio private che aiutavano, soprattutto appunto per tutto quello che riguarda gli ambienti alternativi, c'erano delle radio private che un po' coordinavano e diffondevano notizie, però fondamentalmente era quasi tutto di passaparola, per cui poi immaginate che sorpresa a trovarsi 6.000 passa persone in un passaporto per un evento che, come dire, non era rilevante da un punto di vista di essere percepito come un grande evento culturale. C'era una specie di festivalino di gruppi che avevano iniziato a suonare tutti quanti nei pochi mesi precedenti o nell'anno precedente, e che si sono ritrovati questa marea di gente davanti, sì, quasi da non credere. Ancora oggi, per oggi sembra molto strano.
Assolutamente. E in quel disco, insomma, quel disco lì, il primo, l'esordio dell'80, vabbè, l'originale è andato, cioè, molto raro, però ci sono state varie ristampe, più ristampe, quindi c'è stata tanta richiesta nel corso del tempo per questo titolo, perché almeno ne conto almeno 3 di ristampe nel corso degli anni, partendo dalla fine degli anni 90 almeno.
Sì, sì, infatti è stato ristampato parecchie volte, perché la tiratura all'epoca fu una tiratura bassa, adesso non ricordo quante copie fecero del primo album, comunque sì, sono ampiamente terminati da tantissimo, e infatti sono stati poi ristampati nel corso del tempo. Sì, è una cosa che fa molto piacere, perché insomma, vedere che c'è un'attenzione su qualcosa che hai fatto, poi soprattutto che hai fatto da giovane, no? Perché noi eravamo veramente molto giovani.
Quanti anni avevate all'epoca, più o meno?
Tieni presente che il disco lo abbiamo registrato nel 79, e quindi Marco aveva 18 anni, avevo 19, Lucio 21 forse, insomma, comunque sì, eravamo tutti proprio dei ragazzini, di teenager, eravamo dei teenager fondamentalmente, e non sapevamo neanche che cosa volesse dire fare un disco, capisci? Abbiamo, per fortuna, insomma, c'era questa persona che si chiama Gianni Gitti, che purtroppo è scomparso di recente, che è stato un po', come dire, il braccio tecnologico dell'Arcos Bazar di Italian Records. Sì. Lui aveva questo studio di registrazione in via Schiavonia, in centro a Bologna, nel quale ha registrato Inascoltabile, la prima canzone di Schiantos. Sì, poi ha registrato il nostro disco, che è stato il primo album che ha prodotto Italian Records, e anche altre cose, e lui fra l'altro appunto era un po' più grande di noi, come cioè, graficamente, era un pozzo di scienza tecnologica, conosceva tutto. Lui, per esempio, noi facciamo il nostro primo video su Volare nell'80, lo facciamo in 16 mm, perché lui aveva una bellissima Arri 16 mm, la sapeva usare, aveva anche la moviola, per cui penso che è bello anche vedere montare il lavoro in, in moviola, no? Stile cinema. Insomma, è una persona che abbiamo importante. Avuto la fortuna di incontrare, di conoscere e che, al quale va comunque dato il merito di avere fermato questo momento per molti di noi, ecco.
Hai citato Volare, che è forse il brano più noto proprio dei Confusional Quartet, solo di questo disco, ma un po' in generale del vostro nome. Volare, che diciamo parte da un'idea di cover stravolta del celebre brano del blu dipinto di blu di Modugno, però insomma è tutt'altra roba. Adesso, se vuoi, l'andiamo ad ascoltare.
Ma volentieri.
Eccola qui, Volare, Confusional Quartet. Volare, Confusional Quartet, da quello che fu l'album del 1980, il loro esordio, un disco che si distingue anche per la sua copertina. Allora, abbiamo con noi Enrico Serotti, chitarrista della band. Ecco, questa signora che è sdraiata appunto su una sdraio, su una spiaggia, e guarda la camera con un sorriso degli occhiali. Insomma, da dove deriva questa foto, questo scatto?
Ma in realtà questa, il concept di questa copertina nasce da un'idea di Gian Piero Huber, che era a sua volta un membro degli Subset, è anche uno dei primi membri dei Gas Nevada, che sì. uscì per sì. problemi di tecnica fondamentalmente. Sì. Comunque lui era anche, insomma, si occupava anche di arti visive, eccetera, eccetera, e ebbe questa idea di usare gli ingrandimenti della stampa di policromia antica, no? Per cui prese questa cartolina. Era una cartolina di una spiaggia, una creazione di saluti da Rimini, immagino, qualcosa del genere, e ne individuò un piccolo dettaglio. Infatti, se guardi la copertina, c'è questa grossa grana, no?
Sì.
Che è la grana della stampa fotografica. E, insomma, ancora oggi è una bella copertina,
sì,
secondo me.
Decisamente. Sì. E poi ha citato i Stupid Set, perché poi Confusional Quartet si fermano, e tu intanto intraprendi anche una carriera proprio con gli Stupid Set, altra formazione di rilievo della scena bolognese italiana, insomma, anche lì ristampe che si sono succedute nel tempo. Ecco, cosa ci puoi raccontare invece di quell'esperienza?
Io ho collaborato con gli Stupid Set per diverso tempo, e abbiamo fatto anche alcuni dischi assieme. E loro, insomma, amavano la sperimentazione elettronica, però sempre con una chiave bassa fedeltà. Mi piaceva il suono analogico, mi piaceva anche perché il digitale stava appena cominciando a uscire, però, insomma, i suoni, gli piaceva i rumori, gli piaceva il suono appunto sporco, distorto. Venivano spesso paragonate ai Residents, anche se secondo me in realtà avevano una deriva più elettronica di Stupid Set, sono anche un po' più di interesse per la musica dance che stava nascendo all'epoca, insomma.
Tra l'altro, ecco, abbiamo ascoltato una vostra versione di Confusional, di Modugno, di Volare, il titolo, e i Stupid Set fecero anche una loro versione totalmente stralunata di Hello I Love You, no?
Esatto, ma sai, in realtà questa cosa qua nacque perché ci proposero di fare una serie di cover. L'Italian Record si propose di fare una serie di cover e lo propose a tutte le band che lavoravano con loro. Non so se ti ricordi che era appena uscito I Can Get No Satisfaction dei Divo,
sì.
Che era una cover meravigliosa, secondo me, un pezzo, cioè, affrontare un pezzo come Satisfaction, meglio lasciare stare, uno direbbe, no?
Certo.
Come fai a fare una cover migliore di un pezzo, di uno dei pezzi più iconici della storia del rock? Ecco, loro lo fecero, secondo me, con uno spirito che a noi piacque molto, uno spirito anche molto dissacrante e molto poco rispettoso, no? E noi cercammo in qualche modo di rendere questa idea, questo stato di animo un po' iconoclasta anche nella musica italiana. Infatti di Volare ci è rimasto ben poco, no? E poi
no,
c'è questa cosa del finale, oh, che si pianta come un disco rotto e va in 5 quarti, che si ripete fino alla fine del pezzo, insomma. Comunque sì, anche quello fu in qualche modo apprezzato come esperimento, perché ne parlarono tutti, addirittura Mara Maionchi a un certo punto propose a Roderzo di farne la sigla del Festival di Sanremo, cosa che poi non fu fatta.
Peccato.
Anche, ma insomma, non so se appunto è un peccato o una fortuna, comunque è andata così.
Ma perché Mara Maionchi seguiva un po' la scena?
Ma Mara Maionchi lavorava per la Ricordi all'epoca, non so con che ruolo dirigenziale, comunque era o un art director, insomma era qualcosa dentro la Ricordi, e tra l'altro poi tramite la Ricordi, Oderzo poi con l'Italian Records firmò il suo primo contratto di distribuzione.
Ok. Quindi insomma un po' era preparata su quello che succedeva a Bologna all'epoca. Sentivo un rumore strano. Sì, ci sei. Hai citato i Divo. Voi suonavate all'epoca con delle tute bianche, quindi avevate un vostro look, un vostro vestiario, così. Lo riprenderete per il prossimo concerto oppure no?
No, abbiamo una certa età e sinceramente fare appunto il revival, il reenactment in costume non è proprio il nostro caso.
Però diciamo una cosa, allora, voi siete stati fermi per tanto tempo, poi negli anni 10, insomma 2011, sì. Così, siete tornati sulle scene e avete inciso 3 album. Ecco, cosa vi ha spinto a ritornare e a mettervi insieme?
Ma guarda, molto semplicemente il piacere di suonare insieme. Quella, è una cosa che avevamo un po' tutti quanti sentivamo che era una cosa che avevamo perso. perché noi abbiamo un'idea musicale da collettivo, è una delle cose che ci caratterizza, oltre al fatto di non cantare, perché noi come hai sentito, certo, non abbiamo un cantante, non abbiamo dei testi, quindi non abbiamo delle parole da veicolare, no? Possiamo lavorare solo con la musica in una grande estrema libertà, sia compositiva che anche di genere, perché a noi è sempre piaciuto giocare con i generi. Infatti noi eravamo postmoderni senza saperlo, anche perché non si parlava ancora di postmoderno alla fine degli 70, perlomeno non alle mie orecchie, ma ci trovammo proprio intorno al 2010, ci trovammo per la prima volta tutti e quattro insieme, perché era appena uscita una ristampa di cui parlavi tu, una di queste tante ristampe che venivano fatte nel nostro album, e venne fuori questa idea di dire, beh, insomma, intanto possiamo ricominciare a suonare, poi vediamo cosa succede. Allora abbiamo cominciato a suonare, ci siamo divertiti molto, e infatti vedi, non abbiamo più smesso,
in qualche modo. Strumentali, però un disco lo avete dedicato a un grandissimo cantante, il penultimo, cioè comunque Confusional Quartet, Plays Demetrio Stratos.
Sì, quello, anche quello abbiamo avuto una grande fortuna, sempre tramite il mitico Gianni Gitti, perché tu devi sapere che Gianni Gitti aveva un'esperienza molto vasta per tutto quello che riguardava l'audiovisivo, no? E tra i vari lavori che aveva fatto anche il fonico, e gli è capitato di lavorare con Demetrio per la settimana della performance a Bologna. C'era questa manifestazione artistica che si chiamava Settimana della Performance, organizzata da Renato Barilli, che è un critico d'arte, e da Roberto Daolio e Francesca Alinovi, che erano altri due curatori giovani, e loro chiamavano anche musicisti, all'epoca era importante la musica, era molto importante, per cui c'erano molti musicisti, e quando venne Demetrio Stratos nel 78 al Teatro San Leonardo, Gitti era il suo fonico. Aveva dei microfoni splendidi, fra l'altro, Gitti, per cui mentre invece Demetrio, venendo da un ambiente un po' più scapigliato milanese, lavorava con della roba più standard, non so, Demetrio rimase molto stupito dalla qualità dei microfoni AKG che aveva Gitti. Infatti dopo gli chiese di fare altre date con lui, proprio perché sentiva che c'era una differenza di suono notevole, sai, è uno che fa gli spettacoli di sola voce, il microfono è fondamentale. E quindi Gitti ha avuto la possibilità di mettere su nastro tutte le ultime performance che fece Demetrio, e ci tengo a precisare che erano le ultime, perché poi purtroppo lui è tragicamente scomparso, si è ammalato e nell'80-81 mi sembra che sia morto. Per cui questo materiale rappresenta un po', se vuoi, il punto di arrivo di un lavoro di sperimentazione sulla voce che sicuramente avrebbe continuato, ma purtroppo non ha potuto. Era da tanto tempo che volevamo farci qualcosa con questo materiale. Poi, insomma, un giorno abbiamo detto, facciamo un album con Confusion, e quindi Gitti ci ha passato questi nastri, e noi abbiamo lavorato però a modo nostro sul materiale di Demetrio. Infatti si chiama Confusion Quartet Play di Demetrio Stratos, perché lo suoniamo letteralmente, insomma, usiamo la sua voce, trattandola con varie tecnologie anche molto moderne, e il risultato è un disco strano, molto stralunato, in cui però c'è questa poesia vocale che permea tutto, insomma.
E poi arriva questo album del 2022, disco che esce per La Trova Rubato, etichetta, ecco, vostra concittadina, insomma, attiva da tanti anni. E proprio oggi esce il video su Rumore di Kralla, proprio perché appunto Rumore l'abbiamo avuto ospite settimana scorsa per parlare di questo inserto dei 100 dischi della New Wave post-punk italiani. Domani c'è questa serata dedicata a questo inserto con voi dal vivo, e oggi proprio su Rumore esce il videoclip di Kralla. Ecco, cosa ci puoi dire di questo video? Tra l'altro, poi a questo punto ricordo che tra poco uscirà il podcast dell'intervista, e oltre appunto al file audio troverete anche a questo punto il video di Kralla che andrò a inserire.
Dunque, Kralla è il brano che abbiamo scelto per, come chiamiamo, un singolo, come singolo di questo disco ultimo che abbiamo fatto, che è un disco che è nato durante il periodo della pandemia. Ha avuto una gestazione un po' lunga, perché faccio un esempio: le sale prove erano chiuse, i club non funzionavano, era un momento veramente di grande deserto musicale, e noi abbiamo cominciato a lavorare su questo disco scambiandoci delle idee su internet, lavorando ognuno a casa sua, insomma una roba un po' strana. Poi fortunatamente è finita l'ondata della pandemia e abbiamo potuto cominciare a incontrarci, a mettere insieme tutte le idee, lavorando come al solito tutti insieme a un progetto che vede il gruppo come la forma di unità finale della cosa. Insomma, è una band senza leader, senza compositori, senza ideologi, siamo quattro persone e ognuno va al suo quarto e tutti insieme facciamo la band. Quindi questa è un po' l'idea. Il video invece è un video che parla un po' così in maniera molto, molto divertente della situazione geopolitica in cui ci troviamo adesso, che è una situazione complessa, anche un po' pericolosa, inquietante, però diciamo affrontato in una maniera molto scanzonata, e per farlo abbiamo fatto ricorso a questi nuovi programmi generativi di intelligenza artificiale che ci permettono di avere le immagini oltre i nostri sogni più selvaggi.
E allora, ricordiamo che domani i Confusional Quartet saranno dal vivo al Locomotive di Bologna, location sicuramente di rilievo importante, che appunto ospiterà questo set molto così variegato, che pescherà, come ci ha detto Enrico, da tanto materiale del passato, ma non disdegneranno di suonare anche qualcosa del presente. Immagino che Cralla ci sarà, visto che esce oggi, certo, il video. Allora, non so se vuoi aggiungere in coda qualcos'altro, ecco, che non abbiamo toccato con questa chiacchierata. A te i microfoni.
Bah, non saprei, insomma, io forse sono stato anche abbastanza esaustivo.
Sì,
se
sì,
non hai
sì.
Delle idee particolari te.
No, direi che abbiamo raccontato, ecco, insomma, intrigato, spero, i nostri ascoltatori con le storie del presente e del passato dei Confusional Quartet. Allora, tra poco sarà online, come dicevo, anche l'articolo che contiene il file audio dell'intervista e i video sia di Volare che di Cralla, e quindi non rimane che ascoltarci proprio Cralla. E io ti ringrazio, Enrico, per essere stato qui con noi ad Alternitalia su Radio Città Aperta, e ovviamente l'invito è ad andare domani a Bologna per questo concerto. Ma ci sono poi altre date in giro per l'Italia o ancora no? Insomma, state pianificando.
Beh, adesso non c'è ancora un tour organizzato, c'è qualche data sparsa, adesso stiamo un pochino vedendo cosa succede dopo questa uscita clamorosa di Rumore, che ci ha, come dire, premiato in qualche modo.
Sì. Poi che piazzamento, adesso non ce l'ho il giornale sotto mano, non ricordo proprio dove siete piazzati. Ma
mi sembra che siamo al quinto posto.
Infatti.
Che poi, fra l'altro, poi loro dicono New Wave e Post Punk, cioè New Wave ci sta anche. Però sì, noi eravamo una band veramente molto strana, inclassificabile. Sì. E ancora oggi siamo un po' così, per cui chiaramente lo sappiamo, e sappiamo anche che non è facile proporre questo genere, soprattutto oggi, poi soprattutto al pubblico giovanile, molto difficile. Però, come ti dico, è una cosa che piace molto fare a noi, innanzitutto, per cui lo facciamo volentieri, e questa cosa comunque viene fuori nei concerti, perché questa idea, questo impatto, questa compattezza che abbiamo, poi colpisce, arriva anche alle persone, ecco. Sicuramente.
Ammetto la mia ignoranza, cos'è Cralla proprio?
Ecco, allora, è una parola che non esiste, però poi noi siamo andati a cercare su internet e in realtà non è vero che non esiste, perché c'è una piccola pensione a Villa che si chiama Cralla.
Scusa, sei sparito, una villa che si trova dove? Una pensione?
No, c'è una piccola pensioncina a Villa Simius.
Ah, Villa Simius.
Che si chiama Cralla, ecco. Quindi non è vero che non esiste, qualcuno l'ha pensato prima di noi, però lo stesso, insomma, nel senso che è una parola che non esiste, va bene così.
Va benissimo. E allora, Enrico Serotti, Confusional Quartet e tanti altri progetti, tra cui Stupid Set, domani dal vivo al Locomotive di Bologna, concerto da non perdere, e questo è anche un brano che sarà suonato dal vivo e che oggi è uscito in anteprima come clip su Rumore. Grazie, Enrico.
Grazie a voi.
Ciao.
Tanti saluti, ciao, ciao.
Ed eccoli qui, quindi, Confusional Quartet, Cralla, dal più recente disco della band bolognese. So, Cralla.
Cralla. tutto.